Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio analizzare con voi un'ipotesi neanche tanto peregrina a quanto pare. Allora, la domanda è: e se l'universo fosse un ologramma? Pensate che nel 1982 un'equipe di ricerca dell'Università di Parigi e presieduta dal fisico Alain Aspect condusse un esperimento ormai molto noto e forse il più importante del XX secolo. Allora, il fisico insieme al suo team scoprirono che sottoponendo a determinate condizioni delle particelle subatomiche, come gli elettroni, esse erano capaci di comunicare istantaneamente una con l'altra, indipendentemente dalla distanza che le separava, sia che si trattasse di 10 metri sia che fossero a 10 miliardi di chilometri. In poche parole, capirono che ogni singola particella sapeva esattamente cosa stavano facendo tutte le altre. Questo fenomeno può essere spiegato solo in due modi. Allora, il primo è che la teoria di Einstein, che esclude la possibilità di comunicazioni più veloci della luce, è da considerare errata. E il secondo modo, cioè che le particelle subatomiche sono connesse non localmente. Poiché la maggior parte dei fisici nega la possibilità di fenomeni che oltrepassano la velocità della luce, l'ipotesi più accreditata è che l'esperimento del fisico sia la prova che il legame tra le particelle subatomiche sia effettivamente di tipo non locale. David Bohm, noto fisico all'Università di Londra, sosteneva che le scoperte di Alain Aspect implicavano che la realtà oggettiva non esiste. La materialità, nonostante la sua apparente solidità, quindi l'universo in realtà, è un fantasma, un ologramma gigantesco e splendidamente dettagliato. Ma come mai il professor Bohm ha fatto questa sbalorditiva affermazione? Dobbiamo prima di tutto capire la natura degli ologrammi, che cosa sono. Allora, un ologramma è una fotografia tridimensionale, in poche parole, prodotta con l'aiuto di un laser. Per creare un ologramma, l'oggetto da fotografare viene prima immerso nella luce di un raggio laser, poi un secondo raggio laser viene fatto rimbalzare sulla luce riflessa del primo. E lo schema risultante della zona di interferenza, dove praticamente i due raggi si vanno ad incontrare, viene impressa sulla pellicola fotografica. Quando la pellicola viene sviluppata, risulta visibile solo l'intersezione di linee chiare e scure, ma illuminata da un altro raggio laser. Ed ecco che appare il soggetto originale. La tridimensionalità di tale immagine non è la sola caratteristica interessante veramente degli ologrammi. Pensate che se l'ologramma di una rosa viene tagliato a metà e poi illuminato da un laser, si scoprirà che ciascuna metà contiene ancora l'intera immagine della rosa. Anche continuando a dividere le due metà, si osserverà che ogni minuscolo frammento di pellicola conterrà sempre una versione più piccola, ma intatta, della stessa immagine.
That I'll never
Abbiamo detto che, a differenza di quanto accade nelle normali fotografie, ogni parte di un ologramma contiene tutte le informazioni possedute dall'ologramma integro. Questa caratteristica degli ologrammi ci fornisce una maniera totalmente nuova di comprendere concetti di organizzazione e di ordine, perché in effetti da sempre la scienza occidentale, quantomeno, ha agito secondo il preconcetto che il modo migliore per capire un fenomeno fisico, che si trattasse di una rana o di un atomo, era quello di sezionarlo. E invece gli ologrammi ci insegnano che alcuni fenomeni possono esulare da questo tipo di approccio. Questa intuizione suggerì al fisico Bohn una strada diversa per comprendere la scoperta di Alan Aspect. Bohn si convinse che il motivo per cui le particelle subatomiche restano in contatto, come abbiamo detto, indipendentemente dalla distanza che le separa, risiede nel fatto che la loro separazione è solo un'illusione. Bohn sosteneva infatti che ad un qualche livello di realtà più profondo quelle particelle non sono entità individuali, ma piuttosto estensioni dello stesso organismo fondamentale. Per spiegare la sua teoria, il fisico Bohn utilizzava questo esempio. Sentite, allora, immaginiamo un acquario con un bel pesce. Immaginiamo anche che l'acquario non sia direttamente visibile, ma che lo si possa vedere solo attraverso due telecamere, una posizionata frontalmente e l'altra lateralmente rispetto all'acquario. Mentre guardiamo i due monitor televisivi, possiamo pensare che i pesci visibili sui monitor siano due entità separate. La differente posizione delle telecamere, infatti, ci darà due immagini lievemente diverse. Però, se osserviamo bene i due pesci, alla fine non possiamo che accorgerci che c'è un certo legame tra di loro. Per esempio, quando uno si gira anche l'altro, quando uno guarda davanti a sé, l'altro guarda lateralmente. Se non conosciamo lo scopo reale dell'esperimento, potremmo anche arrivare a credere che i due pesci magari stiano comunicando tra di loro in modo misterioso e istantaneo. Secondo Bohn, il comportamento delle particelle subatomiche indica chiaramente che vi è un livello di realtà del quale non siamo minimamente consapevoli, una dimensione che oltrepassa la nostra, in poche parole. Se le particelle subatomiche ci appaiono separate, è perché siamo capaci di vedere solo una porzione della loro realtà. Esse non sono parti separate, bensì sfaccettature di una unità più profonda e basilare, che risulta infine altrettanto olografica ed indivisibile. E dato che ogni cosa nella realtà fisica è costituita da queste immagini, ne consegue che l'universo stesso è una proiezione, un ologramma. Oltre alla sua natura quindi illusoria, questo universo avrebbe anche altre caratteristiche stupefacenti e strabilianti, davvero. Se la separazione tra le particelle subatomiche è solo apparente, allora che vuol dire? Che ad un livello più profondo tutte le cose sono infinitamente collegate. Gli elettroni di un atomo o di carbonio del cervello umano sono connessi alle particelle subatomiche che costituiscono magari ogni salmone che nuota, ogni cuore che batte, oppure ogni stella che brilla nel cielo.
Destino rovina, non voglio che l'impuro ti colga, ti darò a una rondine in volo. Niente è come sembra. Niente è come appare. Perché niente è reale. Ti darò a un ruscello che scorre. Piena di mimose, qualcuno si ferma al tuo passare. Niente è come sembra. Ammiravo il vuoto che ogni tanto un passante riempiva. È stato solo un presentimento. Ti voglio ricordare che niente è come sembra.
Allora abbiamo detto che tutto compenetra tutto, anche se la nostra natura umana, la scienza, cerca di categorizzare, classificare, suddividere i vari fenomeni, ogni suddivisione alla fine risulta necessariamente artificiale e tutta la natura non è altro che un'immensa rete ininterrotta. In questo universo olografico, persino il tempo e lo spazio non sarebbero più dei principi fondamentali. Concetti come la località vengono infranti in un universo dove nulla è veramente separato da tutto il resto. E quindi anche il tempo e lo spazio tridimensionale, come le immagini del pesce sui monitor TV, vi ricordate, dovrebbero venire interpretati come semplici proiezioni di un sistema più complesso. Al suo livello più profondo, la realtà quindi non è altro che una sorta di superologramma dove il passato, il presente ed il futuro coesistono simultaneamente. Magari un giorno, avendo degli strumenti appropriati, forse l'uomo potrà spingersi entro quel livello della realtà e magari cogliere delle scene del nostro passato da lungo tempo dimenticate. Cos'altro possa contenere il superologramma resta in effetti ancora una domanda a cui gli scienziati non sanno rispondere. Ammesso e non concesso quindi che il superologramma esista, potremmo immaginare che contenga ogni particella subatomica che esista, che sia esistita e che esisterà. Dovrebbe anche contenere ogni possibile configurazione di materia e di energia, dai fiocchi di neve alle stelle, dalle balene ai raggi gamma. Quindi dovremmo immaginare il superologramma come una specie di magazzino cosmico di tutto ciò che esiste. Baun era andato anche oltre, aveva addirittura supposto che il livello superolografico della realtà potrebbe non essere altro che un semplice stadio intermedio, oltre al quale si nasconde un'infinità di ulteriori sviluppi. Inoltre, dato che il termine ologramma si riferisce di solito ad un'immagine statica, mentre invece il nostro universo ha una natura dinamica ed è perennemente attiva, allora Bohm preferiva descrivere l'universo con il termine olomovimento. Quando si afferma che ogni singola parte di una pellicola olografica contiene tutte le informazioni in possesso della pellicola integra, praticamente si afferma che l'informazione è distribuita non localmente. Se è vero che l'universo è organizzato secondo principi olografici, allora che vuol dire? Vuol dire che anche l'universo ha delle proprietà non locali. In poche parole, ogni particella esistente contiene in se stessa l'immagine intera. E questo che cosa comporta? Vuol dire che tutte le manifestazioni della vita provengono da un'unica fonte di causalità che include ogni atomo dell'universo, dalle particelle subatomiche alle giganti galassie. Tutto è allo stesso tempo parte infinitesimale e la totalità di tutto. E alla fine, come sostengono da sempre le religioni e le filosofie orientali, il mondo materiale è un'illusione. E anche noi siamo illusi di essere delle entità fisiche.
Solo accettando la finzione, noi ritroveremo l'umanità. Solo accettando la finzione, noi ritroveremo l'umanità.
Che venga la realtà virtuale, non ne ho nessun timore. Tanto mi viene già da vomitare, prima ancora che mi metta il visore. Vago tra finti pedoni, come in Grand Theft Auto, e predicatori che gridano
10 pedoni per averlo inventato.
L'universo è finto.
mondo materiale sarebbe un'illusione e anche noi siamo illusi di essere delle entità fisiche, crediamo di muoverci in un mondo fisico, ma se questa teoria avesse davvero fondamento, vorrebbe dire che viviamo nell'illusione della materialità e della fisicità. In realtà saremmo una sorta di ricevitori che galleggiano in un mare di frequenze e ciò che noi pensiamo lo trasformiamo magicamente in realtà fisica. Questo è un nuovo concetto di realtà che in effetti inquieta e impressiona non poco ed è stato battezzato paradigma olografico. Anche se diversi scienziati lo hanno accolto con parecchio scetticismo, in effetti ha entusiasmato e interessato la gran parte della comunità scientifica. Un piccolo ma crescente gruppo di ricercatori è convinto che si tratti del più accurato modello di realtà finora raggiunto dalla scienza. In un universo in cui le menti individuali sono in effetti porzioni indivisibili di un ologramma, tutto è infinitamente interconnesso. Quando per esempio sentiamo parlare dei cosiddetti stati alterati di coscienza, potrebbero essere semplicemente il passaggio ad un livello olografico più elevato. Se cioè la mente è effettivamente parte di un continuum, di un labirinto, collegata quindi non solo ad ogni altra mente esistente o esistita, ma anche ad ogni atomo o organismo o zona nella vastità dello spazio, e se davvero la mente è capace di fare delle incursioni in questo labirinto, se può fare per esempio esperienze extracorporee, beh, allora non sembra più così tanto strano. Il paradigma olografico presenta implicazioni anche nelle cosiddette scienze pure, come la biologia per esempio. Se la concretezza della realtà non è altro che un'illusione olografica, allora non si potrà più dire che la mente crea la coscienza, anzi, il contrario, la coscienza crea l'illusoria sensazione di un cervello, di un corpo, delle cose materiali e fisiche. Quindi la scienza biologica sarebbe praticamente rivoluzionata, ma anche la medicina, quindi sarebbe completamente da rivisitare, e anche tutto ciò che sappiamo dei processi di guarigione. Se il nostro corpo è solo una proiezione olografica della nostra coscienza, allora ognuno di noi è molto più responsabile della propria salute e magari le cosiddette guarigioni miracolose potrebbero essere un mutamento dello stato di coscienza che provoca mutamenti nell'ologramma corporeo. In un universo olografico non vi sono limiti all'entità dei cambiamenti che possiamo apportare alla sostanza della realtà, perché ciò che percepiamo come realtà è soltanto una tela in attesa di essere dipinta da noi. Tutto diventa possibile, dal piegare i cucchiai col pensiero ai fantasmagorici eventi vissuti da Carlos Castaneda durante i suoi incontri con Don Juan, lo sciamano. Come quando plasmiamo la realtà durante i sogni, e se tutto ciò fosse provato, sarebbe anche una conferma della famosa legge di attrazione. Ma di questo ne voglio parlare in un'altra puntata. Che ne dite? Vi saluto, vi abbraccio, buona vita a tutti. Alla prossima, da Emanuela Spadoni. Ciao! Here we are, blaming failure on the other. Here we are, waiting to depart. Do we care just enough to aid our brother? Do we care enough to seize the home? Yours.